Ciao a tutte e a tutti ed eccoci con il secondo podcast di Periferica. Per chi non avesse ascoltato il primo, per non buttarci giù, stiamo registrando dal nostro salotto dei podcast in cui intervistiamo autori, editori e in cui in generale parliamo di libri e del mondo editoriale. Nel primo podcast avevamo parlato con Silvia De Marco, autrice di Ricette di confine, il cibo narrato dalla Palestina occupata, edito da FQ, è uscito nel 2018. Oggi invece abbiamo il piacere di avere con noi al telefono Alessio Forgione. Alessio ha scritto due romanzi, Napoli Mon Amour, uscito nel 2018, e Giovanissimi, uscito a gennaio 2020, tutti e due per NN Editore.
Alessio è un giovane autore, per l'appunto, e ha già due romanzi all'attivo, comunque cosa non da poco. Parleremo con lui del suo primo romanzo. Perché? Perché non parlare di Giovanissimi, visto che sarebbe la cosa più normale da fare, visto che è uscito ora? Perché speriamo ancora di poter incontrare Alessio il 26 aprile con il nostro gruppo di lettura per parlare proprio del suo secondo romanzo. Quindi per oggi ci atteniamo al primo.
Che è un libro che a noi è piaciuto molto, che ha vinto il premio Berto 2019 e il premio Intersezione Italia-Russia. È in corso di traduzione in Francia e in Russia e ne è stato tratto uno spettacolo teatrale con la regia di Rosario Sparno per il Teatro Mercadante di Napoli.
Un libro che in generale ha avuto un certo successo, poi ne parleremo anche con Alessio di questo successo. Vi facciamo un breve riassunto del romanzo, così che anche chi non l'ha letto possa comunque ascoltare questa intervista in maniera un minimo più circostanziata, capirci qualcosa. Ovviamente un riassunto senza cercare di rovinare il libro, anche se non è così semplice da riassumere, per quanto la storia sia abbastanza lineare. È una storia molto emotiva, molto introspettiva, molto intima, personale, perché il protagonista è un trentenne napoletano, Amore Sano, che sta cercando un lavoro, ma sta cercando anche il suo posto nel mondo, in un certo senso.
E le sue giornate sono piuttosto monotone, perché si dividono tra colloqui di lavoro assurdi e tra serate con l'amico russo, fino a che nella vita di Amore Sano arriva Nina, che cambierà la sua vita. Ci fermiamo qui per non rovinarvi il libro, e per chi non l'ha letto, magari le parole di Alessio vi faranno venire voglia di farlo. Ciao Alessio, e grazie per aver accettato di essere qui al telefono con noi. E il nostro gruppo di lettura ti dovrebbe incontrare il 26 aprile per parlare del tuo secondo romanzo, Giovanissimi, che è uscito a gennaio di quest'anno per NN ed è in dozzina allo Strega. E ci terrei a dire che l'abbiamo scelto prima di questa bella notizia.
Ovviamente non sappiamo come andrà a finire tutto questo, noi sperando di poterti comunque incontrare ad aprile. Oggi non parleremo di Giovanissimi, comunque ne parleremo molto poco, ma parleremo del tuo romanzo di esordio, Napoli Mon Amour, uscito comunque per NN ormai nel 2018.
Sì, settembre 2018. Innanzitutto ciao a tutti e speriamo di vederci il 26 aprile, cioè che la situazione cambi un po', migliori un po'.
Noi ci crediamo.
Precisamente.
Ok, e quindi la prima domanda che volevamo farti è: come è nato Napoli Mon Amour?
Molto semplicemente, in quel periodo lì io non stavo più lavorando, mi ero laureato alla magistrale, ero in cerca di lavoro, questo lavoro non saltava fuori, e a un certo punto ho detto, visto che comunque non mi rimane veramente nient'altro da fare, cominciare a scrivere di questa cosa che non ho nient'altro da fare, e quindi cominciare a scrivere il libro proprio per raccontare la ricerca del lavoro, i soldi che andavano via e questo genere di cose. Quindi più che una scelta è stata proprio, sono state proprio le contingenze che mi hanno portato a scrivere quel libro lì.
Il protagonista di Napoli Mon Amour, Amore Sano, oltre ad avere un bellissimo nome, è un ragazzo fragile tra le tante altre cose, ma comunque nel romanzo si innamora. Ecco, che cos'è l'amore per Amore Sano?
Questa domanda qua mi è stata fatta per una trasmissione, non sbaglio, se o del TG1 o del TG2, che poi non è mai andata in onda, perché diedi secondo me questa risposta qua, che ti dico esattamente così com'era, è che per Amore Sano l'amore è quello che è per tutti gli altri, ovvero una sventura fino a prova contraria.
Okay.
E bellissima risposta, però evidentemente non va bene, cioè la fascia protetta non va.
Ma noi non abbiamo la fascia protetta.
è anche bello sapere che facciamo le stesse domande di un canale nazionale. Anche.
Insomma,
non lo so.
No, appunto, l'hai già detto tu prima, Amore Sano è precario sotto tutti i punti di vista, non solo quello economico.
Sì.
E quindi, cioè, diciamo, scrivendo, hai pensato al fatto che una generazione si potesse immedesimare in Amore Sano?
No, questo proprio zero, dico la verità, proprio zero zero. Cioè, nel senso, io la vedevo proprio come una cosa molto privata, molto personale. Poi in realtà io cominciai a scriverlo, ma non ero per niente sicuro che sarei riuscito a finirlo. Poi quando l'ho finito pensavo, vabbè, ma non lo pubblicherà nessuno. Poi quando l'hanno pubblicato ho detto, vabbè, non lo comprerà nessuno. E quindi, cioè, proprio... Innanzitutto io non ci credo a, non credo ai megafoni, cioè a quelle persone che si prendono la responsabilità per dire le cose anche che rappresentino gli altri, cioè non mi piace, per esempio io cioè non voglio che le persone parlino per me, mai, e quindi cerco di non farlo nemmeno io, cioè di non essere quel tipo di persona. Poi proprio in quel frangente lì, cioè era proprio una cosa privata, cioè proprio io la scrivevo... mentre cercavo lavoro, cioè mentre cercavo di portare avanti la mia vita, avevo questa cosa che anziché impazzire, cioè anziché stare tipo con le mani in mano 12 ore al giorno, per 6 ore scrivevo, le altre 6 cercavo lavoro e così giorno dopo giorno. Ma cioè non pensavo assolutamente a una questione, come posso dire, generazionale o sociale.
Okay.
Cioè, zero.
Napoli Mon Amour, manco a dirlo, è ambientato a Napoli. Diciamo che, o almeno questa è l'idea che ci siamo un po' fatti noi, di solito nei romanzi ambientati a Napoli, Napoli finisce per essere un po' la prima donna del romanzo, o comunque il romanzo di solito abbonda di descrizioni di Napoli, che ovviamente essendo una città bellissima merita tutte queste descrizioni. Ci sembrava che in Napoli Mon Amour invece Napoli fosse più uno sfondo, per quanto descritto in maniera molto bella e delicata e coinvolgente, non emergesse tanto la città quanto poi la storia in sé per sé. Questa è stata una scelta o è venuto naturale così?
Io non so bene quanto Napoli funzioni da sfondo, quanto sia, come posso dire, presente. So che per certo, perché cioè io per il 90% del tempo leggo e per il 10% del tempo scrivo, e anche io da lettore quando mi trovo a leggere qualcosa che riguarda Napoli, nel 90% dei casi, e cioè proprio nel 99% dei casi, quando l'autore non è napoletano ma parla di Napoli, lo fa in cattiva fede, perché è uno speculatore, perché sta venendo qua a speculare, nient'altro, a sfruttare. Siccome io, cioè proprio, non so come dire, ma cioè, Napoli è il posto dove sono nato, sono cresciuto, ho fatto tutto per la prima volta, è il posto che ha determinato proprio la mia identità, io non me la sento di, cioè proprio in realtà nella vita non mi sento di speculare su nulla, figuriamoci sul posto a cui sono legato. E quindi cioè, il mio parlare di Napoli è cercare di farlo nella maniera più... sincera possibile, cioè più normale possibile, cioè nel senso che Napoli è una città che, cioè per me Napoli è un posto come tutti gli altri posti del mondo. Quella che me la rende speciale è il legame che io ho con la città, ma non è che penso che Napoli sia speciale a prescindere, che è un po' la cosa che, non so, certe cose, certi canali, certi libri, certi film, certe serie televisive cercano di vendersi. Cioè Napoli non è un posto, cioè quello che mi interessa raccontare, capito, è che un posto dove esistono delle persone che hanno delle vite che talvolta sono come vite di tutti gli altri, altre volte no, però non perché siano nati o vivano in un posto siano a prescindere straordinari.
No, certo. E appunto, cioè, mi collego a questa risposta chiedendoti questo. Cioè, in diverse interviste ti abbiamo sentito dire quanto ti venga ogni volta ricordato che sei uno scrittore napoletano, cosa che non succede a uno scrittore di Perugia o di Faenza.
Sì, sì.
E quindi, insomma, come te la vivi questa storia?
Da me, cioè, se le persone mi dicono che sono napoletano, per me c'hanno ragione, cioè, nel senso, che cosa dici? Mi sembra abbastanza evidente sia dai tratti somatici che dall'accento e tutto, quindi, cioè, non mi offende come cosa. Certo è che sì, è particolare, perché se uno è di Milano gli dicono lo scrittore, noi gli dicono lo scrittore milanese o di Milano. A me il fatto, cioè, al momento non dà fastidio, però, cioè, per esempio, visto interviste di Lacan in cui lui si lamentava di questa cosa qua, e che però mi rendo conto che magari a me adesso non mi dà fastidio, perché io, cioè, non ho cominciato da molto tempo, però okay, tra 10 anni magari girano le palle pure a me per questa situazione qua, però al momento no, cioè al momento per me è ok, cioè nel senso è un aggettivo che mi piace, quindi non mi dà fastidio.
Meno male, direi, per ora.
Per ora.
Vabbè, Napoli Mon Amour si può dire che ha avuto un certo successo, comunque sia, soprattutto per essere un romanzo d'esordio, per essere il lavoro di un esordiente. Com'è stato, ora che è uscito il tuo secondo romanzo, la domanda è: com'è stato scriverlo, questo secondo romanzo, visto il successo del primo?
Io ti dico la verità, questa cosa del successo io non è la prima volta che la sento, e ogni volta che la sento io mi chiedo sempre a cosa equivale, cioè qualcosa determina, cioè qual è la definizione di successo, perché in realtà non so come dire, la mia vita è sicuramente più precaria di prima e non è un problema, perché in realtà sto facendo quello che mi va di fare. E poi la cosa che proprio mi domando è che proprio in realtà me la sono data già la risposta, che non voglio pensare assolutamente questa cosa, che il successo di un romanzo venga determinato semplicemente dall'impatto che ha sul pubblico, su quanto se ne parli, su quante copie possa vendere, questa roba qua. E io questa cosa qui ho deciso di proprio bypassarla, perché sennò uno rimane, diventa un po' vittima e succube dell'opinione degli altri. Invece se tipo un mio romanzo è di successo, io lo voglio decidere io con la mia testa, perché è un romanzo che spacca, in cui io sto dicendo quello che voglio, in cui lo sto facendo con il cuore, con la giusta voglia, con la giusta intensità, e quindi quello per me è il successo. E che poi venda uno o 1000 o 10.000 copie, questo per me ovviamente è rilevante da un punto di vista economico, ma è rilevante da qualsiasi altro punto di vista. E quindi io non ho avvertito nessuna pressione a scrivere un secondo libro, cioè così come non ho avverto nessuna pressione a scriverne un terzo, perché in realtà, cioè, procedo proprio a occhi chiusi nella direzione che ho scelto. Poi spero ovviamente che le cose che io scrivo, cioè le cose che scrivo, ecco, si arrivino a quante più persone possibili, perché poi, cioè, quella è la cosa, cioè proprio secondo me dello scrivere, che tu scrivi ma non scrivi per te stesso, cioè stai scrivendo per te stesso ma anche per avere degli interlocutori, e quindi io spero di avere degli interlocutori, però non voglio essere nemmeno schiavo dei miei interlocutori, io voglio fare veramente quello che mi va di fare, cioè senza proprio preoccuparmi.
Sì, poi parleremo anche col tuo editore di questa storia delle copie vendute che non interessano o meno, ma vediamo che ne pensa lui.
Vabbè, ma sì, no,
sto scherzando, diciamo, ovviamente.
Come dire, io e il mio editore non abbiamo lo stesso interesse, cioè il nostro obiettivo non è lo stesso,
ovviamente.
Perché l'editore è quello che conta, cioè quello che spera di vendere questo libro nel breve periodo. Io invece sono quello che conta, che spera che questo libro esista nel lungo periodo. Quindi, cioè, non è lo stesso interesse, secondo me. Per quanto, cioè, il rapporto con il mio editore è pressoché perfetto, non c'è mai stato nessun conflitto e nulla, però io ho ben chiaro il fatto che noi non abbiamo lo stesso obiettivo, e il motivo per cui per il quale sono veramente felice del mio editore è che loro in realtà, cioè, qualsiasi consiglio mi venga dato non mi viene mai dato al fine di se facciamo così vendiamo più copie, ma rifletti su questa cosa qui, perché magari scrivi un libro più bello. Ed è il motivo per cui, capito, di loro mi fido ciecamente.
Ma certo, ma ovviamente, io ovviamente volevo scherzare.
No, figurati, no, in realtà è un'osservazione molto giusta, cioè la tua. Però è proprio, capito, che in realtà l'editore e lo scrittore non fanno lo stesso lavoro, non hanno lo stesso obiettivo e non hanno lo stesso, come dire, target, cioè proprio hanno proprio la, non hanno gli stessi interessi, secondo me, o almeno infatti, quello che dovrebbe, così dovrebbe
così
essere,
dovrebbe essere.
Sì, sì, ma infatti immagino che il tuo editore sappia benissimo che esiste questa discrepanza tra i vostri
ma secondo me loro sanno tutto molto meglio di me,
Invece ora è il momento della domandona, cioè che cos'è per te la lettura?
La lettura secondo me è quella droga che sicuramente non ti fa male alla salute e non ti impoverisce nemmeno troppo, ed è sicuramente quella cosa che ti consente di viaggiare al di là delle tue possibilità reali. Perché magari io non ci posso andare, che ne so, in vacanza a New York, ma posso leggere, che ne so, qualcosa che me la spiega davvero, e mi è costato anche molto di meno. E quindi la letteratura secondo me è proprio la possibilità di vivere, di accrescere la propria vita con la vita degli altri. Cioè io per esempio nella vita un sacco di volte mi sono risparmiato di fare delle cazzate, perché ho detto io se faccio questa cosa poi succede come, oh, non lo so, come nei Miserabili, e allora è meglio che non lo faccio. Oppure tipo, che ne so, mi voglio comprare la moto, però in David Copperfield sta scritto che la regola numero uno di un uomo è che non deve mai spendere più dei soldi che possiede. Ok, mi compro una bici, cioè capito. Secondo me la letteratura è quella roba lì, è proprio mettersi in comunicazione con gli altri, cercando di parlare una lingua molto più profonda di quella che è la lingua che noi di solito utilizziamo, e quindi è un po' una speranza, no? Quella di cercare la speranza di avere veramente un interlocutore in grado di capirti, di seguirti, di affidarsi a te, perché poi questo interlocutore, il lettore, diventa di base l'autore, diventa un altro autore di quel libro lì, perché ogni libro secondo me ha tante versioni quanto sono i suoi lettori, quanti sono i suoi lettori.
Questo è molto bello.
Parlando di scrittura invece, di scrivere, mi collego a una cosa che ti abbiamo sentito dire in un'intervista qualche tempo fa, e la cosa che dicevi è che si dovrebbe, diciamo così, si dovrebbe scrivere di ciò che ci mette in difficoltà, di ciò che ci fa vergognare. Ti va di analizzare questa tua stessa frase, peraltro?
Bah, sì, cioè, secondo me proprio l'opposto della vergogna è la vanità, e secondo me quando gli scrittori sono vanitosi scrivono magari uno o due libri ancora leggibili, ma poi sono proprio condannati a far schifo, non c'è nessun'altra salvezza, perché secondo me scrivere è veramente quella cosa che, cioè nel senso che veramente un sacco di persone mi hanno chiesto questa cosa, ma dammi un consiglio per scrivere, e il mio consiglio è, pensaci davvero, perché cioè, è una cosa che ti rovina la vita, cioè nel senso che tu stai là a fare sempre quella cosa lì, a un certo punto la tua vita reale si mischia completamente con quello che tu stai scrivendo e non capisci più dove comincia una e dove finisce l'altra, e molto spesso le cose di cui stai scrivendo poi cominciano ad accadersi davvero, capito? Proprio per confonderti ancora ulteriormente. E quindi secondo me, cioè, non so come dire, scrivere non è una cosa piacevole, cioè è piacevole andare a giocare a calcetto, è piacevole leggere, è piacevole andarsi a fare una camminata, ma scrivere non è una cosa piacevole, e secondo me non lo devi fare per il piacere di farlo, è la cosa che ti tiene più tempo, più concentrato, più sulla pagina, che ti fa andare avanti nonostante la difficoltà oggettiva, è proprio la vergogna, perché tu incominci a sviscerare un qualcosa che magari non hai mai avuto il coraggio di dire ad alta voce, e nel momento in cui lo stai dicendo non è piacevole, però è liberatorio, e quindi tu reiteri quel gesto per provare a dire, cioè nel senso, io per esempio io i libri che leggo, una volta che li ho consegnati poi non li leggo più, perché in realtà, cioè quando li ho consegnati, per me io ho risolto quella cosa che sto dicendo a me stesso, e poi non me la voglio più dire, cioè voglio cercare di vivere altro, di stare bene, di andare avanti. Quindi per me è proprio quella cosa lì, cioè bisogna un po', cioè secondo me bisogna un po' vergognarsi di quello che uno sta scrivendo, sempre, e perché sennò non ci sta, non c'è vita reale quella roba lì, non ti stai, cioè non ti stai mettendo davvero in gioco.
In realtà la tua risposta si collega alla domanda che volevamo farti, cioè che cosa consiglieresti a un ragazzo o una ragazza che vorrebbe fare lo scrittore o la scrittrice di mestiere?
A parte il fatto che di mestiere questa è una cosa che pure andrebbe veramente molto, come dire, definita. Non lo so, cioè nel senso che sicuramente trovarsi una sedia comoda, cioè proprio questa è la prima cosa.
Per iniziare.
Non lo so, perché in realtà io devo fare un corso, stiamo organizzando questo corso di scrittura con la scuola Holden e ci sto pensando molto a questa cosa qui di quanto si possa insegnare, quanto si possa, se qual è la tecnica che c'è alla base. E in realtà pure bene, cioè cercando di guardarmi dall'esterno ho le mie, come dire, abitudini che mi portano a scrivere. Secondo me quello che serve è cercare di non giudicare mai, cioè proprio nella, pure quando sai che una persona nella vita reale davanti a te sta per sbagliare o per fare tipo una cosa, lasciargliela fare, cioè essere una sorta di guardone. E quindi va da sé che il posto privilegiato per diventare uno scrittore, per quanto mi riguarda, è lavorare dietro al bancone di un bar. Cioè, quindi se qualcuno vuole fare lo scrittore, per quanto mi riguarda, deve lavorare dietro al bancone di qualcosa, che è proprio la visuale migliore per vedere le persone. E non a caso, cioè, buona parte degli scrittori migliori di tutti i tempi hanno lavorato in nave, che è un altro posto dove puoi osservare le persone, ma cioè proprio per ore, perché in realtà non hai proprio nient'altro da fare se non osservare gli altri in nave. E quindi secondo me per diventare uno scrittore la cosa che serve di più in assoluto è quella di riuscire a considerare gli altri, proprio l'esistenza dell'altro, esserne sempre consapevole, che è un fardello, non è un piano, cioè non è divertente, anzi.
Beh, altro che, però evidentemente può essere decisamente utile. Una domanda invece che riguarda anche il fatto che tu sei un appassionato di musica e un musicista anche, suoni, hai suonato. Quindi
ho suonato sì nella vita, ma non più, cioè proprio perché è un linguaggio che per me è finito, cioè nel senso che non è che l'ho reputo finito in totale, cioè in tutte le sue sfaccettature, ma il mio esprimermi con quel linguaggio è finito, cioè nel senso ovviamente continuo ad ascoltare moltissima musica e eccetera, però proprio l'idea di mettermi a suonare no, zero, cioè proprio nemmeno così, capito, nemmeno prendere tipo la chitarra e suonare così 10 minuti per scherzare, è proprio una cosa che, cioè come se tipo il mio, cioè non lo so, proprio tipo è stata cancellata dal mio cervello.
Nemmeno in quarantena?
No, zero proprio, cioè non mi viene proprio. Ma perché per me è proprio un linguaggio, cioè la musica è un linguaggio, che è un linguaggio veramente molto più semplice dello scrivere, perché questa è una cosa con cui discutevo spessissimo con il mio coinquilino londinese, perché lui è un musicista, e dicevo guarda che cioè, suonare è una cosa veramente molto più semplice e molto più piacevole dello scrivere, è anche una cosa molto più come dire, condivisibile, cioè proprio nel senso che devi parla con qualcun altro ad un certo punto, mentre scrivere è veramente cioè, proprio un bagno di solitudine che ti fai da solo, e a un certo punto quando tipo qualcuno ti viene a dire qualcosa, cioè ti rompe pure un po' i coglioni, ti dice sono stato da solo fino a mo tu arrivi e mi dici perché non hai fatto questo, e secondo te non ci ho già pensato 3000 volte. E quindi la musica, no, per carità, è un modo che è assolutamente utilizzato per esprimermi, e in parte lo faccio tutt'oggi però da ascoltatore, ed è sicuramente un modo che, cioè che ci sono proprio delle cose che mi lasciano veramente pensare e che poi finiscono anche nei romanzi.
Comunque, visto che sei ancora un ascoltatore e visto anche che tra l'altro il tuo editore fa questa cosa di associare delle playlist musicali ai libri, ti volevamo chiedere di consigliare un disco da ascoltare in questi giorni di reclusione.
Guarda, forse ti dico la verità, quello che sto ascoltando di più, però mi sa che è una cosa un po' forse, cioè non so come dire se è impopolare, di cattivo gusto o che, però sto ascoltando la colonna sonora dei Popol Vuh di Nosferatu di Herzog, che secondo che proprio parla di una, cioè il film in realtà parla proprio di una sorta di, cioè di Dracula di Nosferatu che arriva in Germania, perché cioè non voglio spoilerare il film perché è veramente un film bellissimo, cioè è uno dei miei film stra preferiti, però è tutto giocato, cioè non è un film horror, è giocato proprio sulla solitudine di Nosferatu. Lui arriva in Germania e parte la pandemia, la peste, e quindi cioè non lo so, vuoi o non vuoi, in realtà è proprio il blu, a me piacciono moltissimo queste cose super psichedeliche con senza parole, solo musica, e in questi giorni qua questo è quello che sto ascoltando di più, quindi cioè lo consiglio, dico bellissimo, e consiglio proprio anche il film Nosferatu di Herzog, però forse per questi tempi le persone preferirebbero qualcosa di più allegro. Io non ascolto musica allegra mai.
Ok, no, e per concludere vorremmo chiederti anche 3 consigli di lettura, secondo te appunto il ruolo, il valore della lettura in questo momento, secondo te?
Ma la lettura in questo momento può essere veramente dedicarsi del tempo, cioè nel senso che questo momento qui che stiamo vivendo tutti quanti è sicuramente, cioè è strano, perché immagino che cioè, queste cose nella storia dell'umanità sono sicuramente già accadute, però prima forse erano molto più private, perché comunque adesso nonostante uno sia recluso in casa c'è la possibilità di parlare al telefono, di videochiamarsi, di fare una diretta su Facebook, Instagram, quel che è. Mentre prima uno era molto più recluso, e invece innanzitutto beh, a me non sono contrario a nessuna forma di socializzazione, però magari questo tempo qui che dobbiamo passare reclusi in quarantena lo possiamo utilizzare anche per concederci proprio il tempo di fare le cose che avevamo programmato di fare un po' di tempo fa e che per un motivo o per un altro non ci siamo riusciti, perché comunque la vita quotidiana tende a succhiarti un po' il tempo e le energie. Io per esempio sto leggendo Furore di Steinbeck, che ce l'avevo lì da un po', perché in realtà Steinbeck l'ho scoperto negli ultimi mesi e mi è proprio folgorato. E però Furore, che pure ce l'avevo, non l'avevo cominciato perché, vabbè, cioè, certo non è Alla ricerca del tempo perduto, non è 2500 pagine, però comunque non è nemmeno molto, cioè comunque è abbastanza voluminoso, come libro, e quindi non l'avevo cominciato perché pensavo, ma poi devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo, non voglio interrompere la lettura, e invece è cominciata la pandemia, proprio la prima cosa che ho fatto è stato cominciare Furore, e quindi secondo me, cioè magari la funzione della letteratura in questo momento qua è che uno si può veramente dedicare, fermarsi un attimo e dedicarsi proprio alle cose che gli piacciono e che purtroppo ha dovuto lasciare in sospeso. Quindi senz'altro consiglio Furore di Steinbeck, anche se non ho finito, mi mancano tipo le ultime 100 pagine, però è bellissimo, cioè non è il mio suo preferito, che per me rimarrà, cioè non li ho letti tutti, ma secondo me La Valle dell'Eden è inarrivabile proprio per come è costruito il sistema dei personaggi, il fatto che veramente è l'ultimo classico e dopo hai bisogno di uno stile, perché non so come dire, quasi scende così tanto nella psiche dei personaggi La Valle dell'Eden che quasi non ha bisogno di uno stile, e quindi sicuramente Furore, perché in realtà ci sta proprio tutto il discorso che fa il reverendo Casey sul fatto che ogni essere umano altro non è che una piccola parte dell'anima del mondo, e magari in questo periodo qua in cui siamo costretti a vivere questa situazione, magari questa situazione ci può insegnare che per il nostro benessere è necessario anche il benessere degli altri, quindi sicuramente Furore. Poi un libro che ho letto ultimamente che mi è piaciuto molto è Madrigale senza suono di Andrea Tarabia, il libro che ha vinto l'anno scorso il Campiello, e secondo me è una storia bellissima, e c'è anche questa cosa praticamente questa storia ha un narratore, e poi all'interno del romanzo c'è assieme al lettore, a noi lettori, un altro narratore, che è un altro lettore, che poi di fatto diventa il narratore, che è Igor Stravinsky. E questa cosa mi ha fatto pensare che in realtà tutti quanti noi, quando leggiamo, siamo di fatto dei narratori, perché stiamo cambiando quello. quella storia, perché magari, non lo so, un particolare si sfugge o una cosa la interpretiamo in un modo leggermente diverso da come la interpretava l'autore e diamo più peso a una cosa piuttosto che a un'altra, e comunque noi cambiamo di fatto il romanzo. E secondo me Madrigale senza solo c'ha questa cosa, cioè dice questa cosa tra le righe, tra le pagine, tra le proprie pagine, l'ho apprezzata moltissimo. E poi un libro che pure, cioè in realtà ho consigliato abbastanza spesso nell'ultimo periodo, è Teorie della comprensione profonda delle cose di Alfredo Palumba, che è uscito per Poitec, che è una casa editrice qui di Napoli, ed è una storia, a me è piaciuto moltissimo perché è un libro molto grottesco, surreale, ma che parla seriamente, cioè nel senso è un modo grottesco di, cioè quasi la satira di se stesso, cioè proprio, non so, ma proprio live nel momento, cioè proprio lui sta scrivendo il romanzo, sta facendo anche la satira del proprio romanzo, ed è un libro secondo me intelligentissimo ed è anche molto molto, cioè nonostante sia un libro serio è anche veramente molto divertente, cioè molto spesso mi sono ritrovato proprio a riderne, ed è un libro che mi è piaciuto moltissimo, cioè sì, queste sono le tre cose varie nell'ultimo periodo più mi hanno entusiasmato.
Ok, noi Alessio ti ringraziamo davvero tanto per essere stato al telefono con noi, e ti facciamo un in bocca al lupo per il premio Strega e speriamo di vederci a Periferica il 26 aprile.
Quindi ci facciamo un in bocca al lupo generale, circolare, reciproco.
Esatto.
Bene, speriamo bene e grazie ancora.
Grazie a voi ragazzi.
Bene, quindi questo era Alessio Furgione, col quale abbiamo parlato del suo romanzo d'esordio Napoli Mon Amour, e lo ringraziamo di nuovo. Nei prossimi giorni continueremo ad intervistare autori, editori e anche librai, per continuare a parlare di libri e del mondo dei libri in questa situazione strana in cui ci troviamo.
Questa è sempre Periferica, noi siamo sempre Chiara e Federico, e niente, grazie a tutti.